Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da voi, a voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave
da
Maria.
Anna. Ave Maria. E siamo arrivati al secondo venerdì. Qui dal primo venerdì al secondo venerdì. Se facessimo questa domandina, vero? Dice, ma c'è stata una crescita nell'amore verso il Sacro Cuore di Gesù oppure è rimasta quello di prima? La domanda scaturisce da quella giaculatoria. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io t'ami sempre più. Pertanto devo amarti sempre più. E San Massimiliano questo sempre più lo sottolineava, proprio quando lo scriveva, 5-6 volte, sempre più. Allora questa domandina è terribile, vero? Vero Anna che è terribile?
Direi proprio di sì.
Perché dice, ma mi dite che mi volete amare sempre più, ma a parole, perché io non vedo i fatti qui praticamente, in che cosa consisterebbe il vostro presunto amore in crescita verso di me? Che cosa avete fatto per mantenere la parola che mi avete dato? Fa che io t'ami sempre più. Cioè sembra quasi che se io non amo sempre più Gesù, non è neanche colpa mia, è colpa sua perché gli ho chiesto di amarlo sempre più. Allora, se non lo amo è perché non mi ha concesso di amarlo sempre più, capite cosa riusciamo a pensare? E invece la colpa è nostra perché lui dice, io se tu fai un po', io ti aiuto a fare un altro poco, ma se tu non fai niente e mi dici che ti ami sempre più, intanto mostrami l'amore che hai avuto fino adesso, no? Poi eventualmente possiamo vedere di aumentarlo, perché vedo che tu ti stai sforzando. E questo, diciamo, questo concetto scaturisce da dove? Dal sforzatevi di entrare per la porta stretta. Sforzarsi, dice, io adesso non ho voglia, e ti sforzi e lo fai lo stesso, perché per amore si fa questo e l'altro, eh? Cioè l'amore è offerta di qualcosa verso la persona amata, se non offri niente non puoi dire che lo ami. E allora è il secondo venerdì del mese di giugno, e il nostro amore eucaristico verso il cuore eucaristico di Gesù, che è la manifestazione, pensate, il cuore eucaristico di Gesù pulsa. E abbiamo visto anche dai miracoli eucaristici, è vero che l'ostia contiene specialmente quello di Lanciano, ma mi hanno detto che adesso ce n'è stato uno in Polonia similare, e risulta proprio che ci sono parti del cuore nell'ostia consacrata che è diventata carne, hanno scoperto che c'è proprio cuore, cioè è amore, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, no? La rappresentazione dell'amore è sempre stata fatta con i cuori. Anche adesso con questi mezzi di comunicazione, vero, tablet, smartphone, eccetera, sono questi cosiddetti, mi sembra, sticker, no? Con le faccette, eccetera, e quando tu vuoi mostrare amore spunta fuori un cuore, che strano, guarda un po', ma insomma fanno vedere che spunta un cuore, ma talvolta ci sono delle dichiarazioni d'amore che invece che il cuore spuntano le corna, mi sembra, perché sono amori, diciamo, sono sfoghi passionali e non sono amore di offerta, ma sono un amore interessato, egoistico, che con questo termine vogliono solo avere, non dare nulla, prendersi tutto e non dare niente. E vabbè, allora siamo arrivati, dicevo, al secondo venerdì del mese, e l'interrogazione, vero, perché alla fine del mese cosa facciamo? La pagella? Vediamo quanti voti, che cosa abbiamo combinato durante il mese, credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano, le chiese sono vuote, sì, diciamo la domenica c'è più gente, la mattina qualcuno c'è, ma se ste chiese le hanno fatte così grandi vuol dire che un tempo si riempivano, adesso tutti questi disoccupati, nel senso che questi posti non sono occupati perché sono posti disoccupati, Anna?
Vero, vero, certo.
Allora, allora la disoccupazione in Italia, ci sono 3 milioni di giovani disoccupati, sì, beh, diciamo che se andassero in chiesa a pregare per cambiare l'Italia, probabilmente l'Italia avrebbe delle benedizioni, avrebbe anche l'occupazione, no? Non c'è niente da fare. Poi non so quanti milioni di pensionati abbiamo che non sanno come ammazzare il tempo, vero? E anche questi, se pregassero per la salvezza dell'Italia, probabilmente avremmo un'Italia diversa, invece abbiamo un'Italia tartassata, un'Italia che fa compassione, dovrebbe essere un esempio per il mondo intero, una nazione benedetta per tutti i santi che ha avuto. Quante feste si fanno di quelle laiche e come si fa di tutto per togliere quelle religiose, addirittura vedi così subdolamente, non solo sono state tolte delle feste nel calendario, ma pensate un po', di domenica lavorano negozi, supermercati, e questo non è togliere le feste, si tolgono le feste, cioè non sono più di precetto, noi siamo una nazione laica, diciamo che laica era la cagnetta che hanno mandato i russi quando hanno lanciato lo Sputnik, mi sembra, vero, a fare il giro della Terra, c'era dentro una cagnetta laica. Qui pensate un po', uno Stato che non è uno Stato di cristiani, è uno Stato di cagnetti e di cagnette, che girano intorno alla Terra, ma non arrivano al cielo però. E vabbè, sono attratte dalla forza di gravità della Terra. Ora, oggi abbiamo due belle letture. La seconda, se penso al Vangelo, ovvero quando sentiremo dire la parola del Signore, mi domando, ma perché perdiamo tempo a chiacchierare, a scrivere, a discutere, a fare sinodi, per vedere se si può modificare quello che Gesù ha detto? Oggigiorno, oggi proprio, le letture sono talmente chiare, vero, che il Signore parla di tagliare, di cavare, cioè tagliare un piede, una gamba, o cavare un occhio, piuttosto che finire nella genna. E oggi si cerca di dire, ma no, ma non cavarti niente, ma non tagliare niente, ma insomma, tanto Gesù capisce queste cose. Beh, e quando le ha dette le capiva queste cose o se le era dimenticate? E sentiremo che letture sono taglienti come la spada a doppio taglio, per cui bisogna tagliare dal peccato, bisogna tagliare con tutto ciò che provoca peccato, fuggire le occasioni prossime del peccato. E significa tagliare con le occasioni prossime del peccato. Ma come si fa? E vedrai come si fa quando sarai tra le fiamme. Spiegami come si farà. Di là non esci. Perché non hai creduto a quello che ha detto il Signore? Ma se io ho sentito dire che però... No, no. leggiti bene il Vangelo, vedrai che non ci sono vie di scampo. Sei tu che devi convertirti, non è Gesù Cristo che deve convertirsi. Lui ti vuole bene e ti vuole in paradiso. Sei tu che non ti vuoi bene, perché non fai niente per meritarlo. E poi sentiamo qui per il libro dei re, Anna. Tanto dice il Signore è mia luce, mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore? Proprio coloro che mi fanno del male inciampano e cadono. Si preparino quelli che fanno il male a inciamparsi e a cadere. Si preparino, parola di Dio. Vedrete, vedrete, vedrete. Non datevi troppe arie, perché fra poco inciamperete sui tranelli e sulle trappole che avete creato voi e ci cadrete dentro. Bene, Anna, allora leggiamo il primo libro dei re.
Certo.
Che bello, però, era il libro dei re, non era mica il libro del Presidente del Consiglio, del
esatto.
Presidente della Repubblica, che bello, il libro del re, dei re.
Allora, Elia, per sfuggire all'ira della perfida regina Jezabele, si rifugia in una spelonca, ma il Signore gli comanda di uscire e fermarsi sul monte, alla presenza del Signore. Ed ecco tre prodigi terribili, un vento così impetuoso da spezzare le rocce, un terremoto e un fuoco. Ma Dio non si trova in essi. Al sussurro di una brezza leggera, invece, il profeta avverte la presenza del Signore e si copre il volto, in segno di riverenza. Dio vuole mostrargli così la sua potenza, ma anche fargli comprendere che non salverà il mondo nel fragore di terribili manifestazioni, ma nell'umiltà e nella pace. Dal primo libro dei re. In quei giorni Elia, giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte, quando ecco, gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini. «Che cosa fai qui, Elia?» Egli rispose, «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo, ed essi cercano di togliermi la vita». E gli disse, esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da staccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva, «Che cosa fai qui, Elia?» Egli rispose, «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo, ed essi cercano di togliermi la vita». Il Signore gli disse, «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là ungerai Cazzael come re su Aram, poi ungerai Jehu, figlio di Ninsi, come re su Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel, Necolà, come profeta al tuo posto».
A proposito di terremoti, mi sono scordato prima di un fatto che è accaduto ieri sera in un paese vicino alla nostra città. è caduto dalla montagna con tutte queste piogge, è caduto un grosso masso, cioè un grosso masso, diciamo che è un massone praticamente, no? E dico, vedi la caduta dei massoni, vengono giù e precipitano però dopo verso il basso. E mi veniva da ridere, no? Dico, guarda te il Signore che modi strani ha di mostrare, è vero, il suo agire, cioè il trionfo del cuore immacolato di Maria, chiaramente ci saranno molti massi grossi che cadranno, a meno che non si convertano prima, visto che adesso quasi hanno il potere dappertutto. Dunque, prima mentre leggevi, adesso la rileggo, ma pensavo, hanno demolito i tuoi altari, loro hanno demolito i tuoi altari, beh, perché noi cosa abbiamo fatto? L'altare era rivolto verso Oriente, verso il Calvario, le chiese erano tutte rivolte verso Oriente, gli altari erano tutti rivolti verso Oriente. E quello è l'altare dove si celebrava la Santa Messa rivolta verso Oriente, dove il sacrificio è quello di Gesù Cristo sul Calvario. E questo, diciamo, questo rinnovare il sacrificio sugli altari doveva essere tutto in riferimento al sacrificio di Gesù Cristo sul Calvario. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo demolito gli altari, come questi qua, e li abbiamo girati dall'altra parte, ma non è che fosse solo una questione, diciamo, di arredo o architettonica, ma qui il fatto è che abbiamo voltato le spalle a Gesù Cristo, non solo fisicamente, ma gliele abbiamo voltate anche spiritualmente, tant'è vero che abbiamo i seminari vuoti, le chiese che non sono, dovrebbero essere piene queste chiese, no? Continuano a calare, no? Qui demolendo, ecco, ma sentiamo cosa è successo qua, perché questo libro dice Eliseo che è scappato perché aveva paura di essere ammazzato, li avevano ammazzati tutti, dice io ho paura, scappo, fuggite sui monti. In quei giorni Elia, giunto sul monte di Dio, l'Oreb, il monte di Dio è l'Oreb, ma insomma, vedete che gli ha detto il Signore a Mosè, togliti i calzari, perché questo luogo che tu calpesti è un luogo sacro, ma più sacro del monte Oreb sono le chiese dove Gesù è presente, non è di passaggio, è costantemente presente in tutti i tabernacoli. Abbiamo spostato non solo gli altari, ma anche i tabernacoli abbiamo spostato. Noi veramente, vedete come, che fantasia scarsa abbiamo. Continuiamo a fare gli errori che hanno fatto gli altri, hanno preso le mazzate per gli errori che hanno fatto e noi li ripetiamo. Entrò, allora, dunque, in quei giorni Elia, giunto sul monte dell'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte, quando ecco gli fu rivolta una parola del Signore in questi termini: che cosa fai qui Elia? Ma diciamo che Elia entrò in una caverna per passarvi la notte perché aveva paura, cioè gli uomini sono diventati pericolosissimi, tant'è vero che Gesù dice guardatevi dagli uomini, avesse detto guardatevi dai leoni. Guardatevi dai serpenti, dalle tigri, dagli elefanti, che ne so, da che cosa. No, ha detto di guardarci dagli uomini. Qui Elia fuggì sulla montagna, dice qui mi ammazzano, hanno ammazzato tutti quanti, adesso ammazzano anche me, scappo sui monti. Bisogna fuggire in alto, perché in basso, vero, non si fugge, bisogna salire. Bisogna fuggire verso i monti, significa che bisogna far fatica ad andare in salita, perché i monti sono in salita, per raggiungere la vetta bisogna salire. Allora, che cosa fai qui Elia? È una domanda interessante, no? Dice, ma che ci fai tu qua Elia? E gli rispose, sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Oggi i profeti vengono ammazzati con le calunnie, con le diffamazioni, con i processi, con scandali inventati, eccetera, eccetera. Sapete, oggigiorno si può anche morire ammazzati fisicamente, ma diciamo è in uso essere flagellati, per esempio, sulle colonne dei giornali, o essere ammazzati da, diciamo, dei mezzi di comunicazione. Tutto il mondo dicono che sei un farabutto, no? Tu magari non sai neanche come mai, no? Però loro hanno deciso, siccome dai fastidio, mo ti distruggiamo. E allora, dice, hanno, dunque, sono più, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza. La tua alleanza è la legge. Dunque, quando era lunedì, stavo in montagna, in una chiesa parrocchiale di montagna, e per cui bellissima, a parte, diciamo, anche il soffitto tutto affrescato con cose meravigliose, gli altari, i candelabri, i fiori, immagini sacre, eccetera. Ma ho voluto fotografare il pulpito, sapete, dove un tempo, dove non c'erano i microfoni, e forse, non so se si sentiva meglio, si sentiva peggio, non lo so. Fatto sta che parlavano dall'alto, per cui erano cose che venivano dall'alto, e l'ho voluto fotografare perché, a parte che era così finemente decorato, eccetera, eccetera, ma sopra, diciamo, come un tettuccio, ma anche quello molto lavorato, c'era le tavole dei comandamenti, e c'era la colomba, cioè lo Spirito Santo, che doveva illuminare il predicatore. Però dico, guarda, prima che tirino via i 10 comandamenti è meglio che li fotografo, almeno li potremmo far vedere ai posteri e dire, guardate qua, una volta i cristiani, quelli che ci credevano, credevano ai 10 comandamenti. Oggi diciamo che abbiamo spazzato via anche questo. L'alleanza sono i comandamenti. Hanno abbandonato la tua alleanza, poiché gli israeliti hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Vedete che non sono tanti quelli che pensano in modo giusto, sono sempre meno, mentre continua ad aumentare quelli che pensano in modo sbagliato, e vogliono predicare un qualche cosa che non sta in cielo. Sì, in terra ci può anche stare, ma non sono cose, diciamo, sono pensieri fatti secondo la carne, ma non secondo lo spirito. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Per chi non lo sapesse, i profeti sono stati tutti morti ammazzati, tutti quanti. L'ultimo è stato Giovanni Battista, che siccome era pieno di zelo e di verità, pieno di Dio, e l'ha detto chiaro e tondo, non ti è lecito di stare con la moglie di tuo fratello, gli hanno tagliato la testa. Oggigiorno gliela tagliamo un'altra volta a San Giovanni Battista, perché quello che lui ha detto vale per sempre, però noi vorremmo, ci gli tagliamo la testa perché non vogliamo che faccia sti discorsi, dovremmo essere un po' più, diciamo, più diplomatici, magari dire, ma chi siamo noi per giudicare questa gente che ha sbagliato matrimonio? Ma questi hanno sbagliato ancora prima di sposarsi, molto spesso, non è che hanno sbagliato dopo, hanno sbagliato prima. Allora, dice: sono rimasto solo, adesso scappo perché almeno che rimanga un seme di verità, per cui almeno uno, scappo nella caverna. Ma il Signore dice: ma che fai qua? E il Signore gli dice: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Qui esci dal tuo rifugio e presentati al tuo Signore che è l'Onnipotente, perché adesso ti do io le indicazioni, quello che devi fare. Sono io il Signore, mica quelli che credono di esserlo, sono io. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. C'è questa anche, in un certo senso, potenza anche degli eventi, diciamo, sia meteo oppure che riguarda i terremoti, che riguarda queste cose. Diciamo che comunque il Signore è il Signore, le permette o le vuole, comunque non accadono senza che Lui lo permetta, però Lui ha un linguaggio e vuol farci capire. Allora, io non sono in questo vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Però è sempre il Signore, nel senso che se il Signore non vuole che ci sia il terremoto non c'è, per cui lo permette, ma per i suoi fini. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco un sussurro di brezza leggera. Il Signore è Signore. Difatti si dice, vede, quella persona lì veramente è un Signore, nel senso che non è rozzo, è delicato, intelligente, è prudente, moderato, cioè è virtuoso, ecco, cioè è un piacere stare lì vicino, perché è come il suono di un violino, ecco, non è un suono di un tamburo, di una gran cassa, no, ma proprio è un suono di violino o di flauto, ecco, e dice, si sta bene vicino al Signore. Allora, dopo il terremoto ci fu, dopo il fuoco un sussurro di una brezza leggera, come l'udì Elia si coprì il volto con il mantello. Mamma mia, tu pensa, Elia si copre il volto con il mantello, oh disgraziati cristiani che andate in chiesa mezzi nudi e non vi coprite neanche il resto del corpo. Impariamo da Elia che si coprì anche il volto alla presenza di Dio, noi addirittura lo mangiamo, lo riceviamo, siamo nel Tempio Santo, nel luogo sacro, dove quando si entra bisogna inginocchiarsi. Pensa che San Massimiliano una volta vide uno che si inginocchiò con un ginocchio solo, era un ragazzino, dice, devi inginocchiarti con tutti e due le ginocchia, se no vai all'inferno, no? San Massimiliano da bambino disse a una persona che si inginocchiò solo con un ginocchio. Oggi non si inginocchiano proprio, si comincia, si entra chiacchierando e poi si è là in una sala, diciamo, delle riunioni, ecco, per un circolo che ha per titolo il circolo dei cristiani o dei cattolici, insomma. Vedete, cioè, alla presenza di Dio si coprì il volto, Elia, dico, ma questo non si coprono manco il corpo, non si coprono, capite? Hanno demolito gli altari, ma anche nel loro significato, hanno demolito anche le chiese nel loro significato. Quando si entra in chiesa, un tempo, io ricordo da bambino, quando entravi in chiesa, aveva c'era un odore, un profumo particolare, c'era il profumo di chiesa. E il profumo di chiesa era, diciamo, incenso frammisto ai fiori. Tu entravi e respiravi questo, diciamo, questo odore o profumo di chiesa. Per cui già come aspiravi l'aria, hai capito che eri in un luogo sacro. Ma perché in quel luogo sacro non c'era soltanto l'incenso, quello che si usa con l'incensiere, quei carboncini, eccetera, eccetera, ma c'era l'incenso della preghiera, perché l'incenso ha questo significato, vero? Che sale verso il cielo, sono le preghiere, sono le lodi, sono, ecco, tutto ciò che è rivolto verso Dio, che sale con soave odore verso l'alto. Allora si pregava di più, entravi in chiesa e c'era odore di chiesa. Oggi io sto odore di chiesa non lo sento più in nessuna chiesa, non lo sento più. Cosa è successo? Ma cosa è successo? È veramente incredibile, ecco, in qualche chiesetta di montagna ancora, forse impregnata ancora, forse tutte queste cose sono impregnate dalle preghiere di un tempo, per cui ancora in qualche chiesetta si sente ancora questo odore di chiesa o profumo di chiesa, a Roma. Allora, dice, si coprì il volto, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: che cosa fai qui, Elia? E il Signore lo sapeva, però voleva che glielo dicesse. Egli rispose: sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Il Signore gli disse: su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là ungerai Kazael come re su Aram, poi ungerai Jehu, figlio di Nimsi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat Ebel Mecolà, come profeta al tuo posto. Per cui il Signore dice: tu fai quello che ti dico io, che il Signore sono io, e vedrai che non ti accadrà nulla per intanto. Ecco, tant'è vero che poi Elia fu rapito dal carro di fuoco, vero? E lasciò il mantello a Eliseo. Ma vedete, la vita di colui che segue Dio non è una vita molto semplice, sapete, perché il Signore continuamente manifesta la sua presenza e mette alla prova i suoi servi, perché i servi spesso fanno promesse da marinaio, ma poi non le mantengono. Allora il Signore vuole accertarsi e vedere chi sono veramente i fedeli, quelli che nonostante le prove continuano ad essere fedeli e ringraziano delle prove, perché dicono: Signore, la prova è stata dura, ma con il tuo aiuto l'ho superata. Per cui non dicono: sono stato bravo perché l'ho superata, ma non l'avrei superata se tu non mi avessi sostenuto. Qui pregano e ringraziano anche delle prove, perché sono punteggi che si segnano sulla pagella poi per il giorno della promozione o per essere rimandati ad esami di riparazione in purgatorio. Ecco, mi sembra che il Signore veramente sia anche molto semplice, sembra complicato, ma in realtà è semplice, perché le cose grandi si spiegano sempre con piccoli esempi. Pensate, nostro Signore, il Verbo di Dio incarnato, ci viene a parlare di sale della terra, ci viene a parlare di pecore, ci viene a parlare di grano, ci viene a parlare di acqua. Ma, però è perché noi forse in questo modo capiamo qualcosa, ma però bisogna essere piccoli per capirle, perché quando le cose sono troppo semplici sembra che non siano adatte per noi, perché noi siamo sapienti e intelligenti, e allora il Signore non ci fa capire nulla, perché queste cose le rivela soltanto ai piccoli, ma le nasconde ai sapienti e agli intelligenti. Anna.
E infatti, dico, pensando alla sua mamma, non è che va a cercare teologi quando deve rivelare ecco, le cose del cielo, cerca proprio i piccolini, che sono i più pronti, i più immediati ad accogliere qualsiasi ecco,
invito. Allora, proprio. Noi abbiamo il Salmo responsoriale.
Io ti cerco, Signore, mostrami il tuo volto. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito. Cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto. Non lasciarmi. Non abbandonarmi. Dio della mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Ma che bello. E se si pensa che queste qui sono lettere d'amore scritte dallo Spirito Santo a noi, ci insegna come dobbiamo fare a pregare, come dobbiamo fare a pensare. Perché questa parola è parola di Dio e fa venire i brividi, mi fa venire i brividi, perché, dunque, io ti cerco, Signore, mostrami il tuo volto. Ora, ogni creatura dovrebbe pregare e chiedere soprattutto questo. Ecco, noi vorremmo vedere il volto del nostro fidanzato, della nostra fidanzata, vorremmo vedere i volti dei calciatori, i volti dei cantanti, ma poverini noi, no? Ma io cerco il volto del Signore. Intanto, pregando così vuol dire che io non sono solo e non posso sentirmi solo, perché ho colui che da sempre mi ha amato ed esiste e mi guarda e mi protegge e mi dà vita. Se il Signore si dimenticasse di me, io sparirei, non resterebbe neanche la polvere. E invece continuamente mi ama, io vivo perché Lui mi ama, perché mi vuole vivo. Allora questo Dio intanto si è nascosto, però io so che c'è e mi guarda con degli occhi che se io li vedessi sarei già arrivato in paradiso, però io cerco questo volto e voglio arrivare in paradiso perché lo voglio vedere io questo volto, e penso a questo Dio che mi ha amato da sempre, dico: Signore, Tu mi hai dato la vita, è un dono che Tu mi hai fatto ed è così grande, fa che io non la sprechi, fa che io non la guasti, perché è sacra la mia vita, mi è stata donata da Dio, per cui è cosa sacra la mia vita e non la posso sprecare con la mia povera testolina e usare la mia vita in modo sbagliato. Signore, questa vita, come l'ortolano coltiva o il floricoltore, vero, coltiva i fiori, è chiaro che io sono più importante anche delle patate e sono anche più importante delle rose. Per cui Tu sei colui che mi coltiva e vuoi che io dia frutto, tant'è vero che l'ha detto nel Vangelo. Non hai dato frutti, questo fico non ha dato frutti, tagliatelo, gettatelo. Pertanto so che Tu mi curi, mi hai donato un angelo custode che custodisca la mia persona. Mi hai donato tua madre perché sia mia madre, per cui un amore materno espresso da Dio Padre attraverso la Madonna per far capire quanto amore materno Dio Padre ha per me. Per cui io questo volto voglio vedere, io cerco il tuo volto, Signore, non mi distrae nulla, perché io proprio voglio vedere il tuo volto, le cose che mi distraggono da te mi danno fastidio, perché io voglio vedere il tuo volto, io sarò ostinato, ma non posso vivere, voglio vedere il tuo volto, Signore, mostrami il tuo volto, Signore, che bello, io so che sei bellissimo, però quel poco che immagino già mi eccita il cuore, io cerco il tuo volto, Signore, ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi, io ti chiedo di mostrarmi il tuo volto, il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Tu mi hai detto che devo cercare il tuo volto e io voglio vedere il tuo volto. E allora devi guardare alle cose di lassù, cercare le cose di lassù. Cercate prima il regno dei cieli. Chi mi ama osserva la mia parola, allora vedrà il mio volto. Ma vedi che semplicità, un salmo cosa spiega? Mamma mia! Il volto del Signore è mio Padre, è il mio creatore, il mio salvatore, Signore, mostrami il tuo volto. Non mi sento solo, mi sento in compagnia del cielo che mi invita a cercare il volto del mio Signore. Ma tu pensa che meraviglia. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Vedi che sono piccolino. Non nascondermi il volto, io sono così fragile, io ho bisogno di vedere il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo, anche dirà, no, tu non lo meriti. È vero, Signore, non lo merito, ma mi sentirei perso se non potessi cercare e vedere il tuo volto. Per cui solo questo io desidero, abitare nella casa del Signore per vedere il volto del mio Signore. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Non abbandonarmi, Dio della mia salvezza, a parte che non lo puoi, perché il tuo amore è così grande che tu non abbandoni nessuno, soprattutto in chi spera in te, anche perché l'hai detto, beato l'uomo che confida nel Signore perché non resterà mai deluso, ma maledetto l'uomo che confida nell'uomo, perché vedete, perché l'uomo che confida nell'uomo non cerca il volto del Signore, cerca il volto di quelli che lo adulano, cioè praticamente con discorsi roboanti si presenta come se fosse un Dio, no? Ma poverini uomini, ma voi confidate nella vostra malizia, finirete per cadere nelle trappole che avete costruito. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza, ma non ci penso proprio. È giusto, diciamo, uno che si sente in quello stato dice tu sei il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, ma in realtà, diciamo, è un atto di umiltà perché meriterei di essere lasciato, meriterei di essere abbandonato, ma tu non lo puoi perché da sempre mi hai amato, prima che io fossi. Tu mi conoscevi, mi amavi già da prima che io fossi, e allora adesso che sono, Signore, io cerco il tuo volto, mostrami il tuo volto. Sono certo di contemplare la bontà del Signore, vedi che bello, nella terra dei viventi. Sono certo, questa è fede, sono certo di contemplare la bontà del Signore, ma nella terra dei viventi, ma sono certo perché ho cercato tutta la vita il tuo volto. E tu non puoi deludermi, perché me l'hai detto tu che non sarò deluso. Ma io cosa ho cercato durante la mia vita? Che cosa vado cercando? Come vado sprecando il tempo che mi è stato dato? Come vado sprecando il battesimo che ho ricevuto? Come vado sprecando le comunioni che ho fatto? Come vado sprecando le confessioni che ho fatto? come vado sprecando il Vangelo che non leggo e non medito, sono uno sprecone. Siamo mai confessati, padre, sono uno sprecone. Ah. Cosa fai? Giochi alla roulette? No, no, gioco con la mia salvezza, perché sono spreco il tempo in cose inutili, spreco il tempo in cose futili, spreco tempo in cose che non danno gloria a te, ma addirittura ti offendono. Allora, sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi, perché sempre ti ho cercato. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore, spera nel Signore. Ecco, io confido in te, questo significa io confido in te, spero in te, oh Signore, io ho speranza in te e so che non sarò deluso. E vedete, anche tre righe di Salmo sono come un... possono provocare un incendio. Bisogna che i nostri cuori siano accesi di amore per Dio e desiderare ardentemente di vedere il suo volto, ma ardentemente vuol dire che stai ardendo, per cui bisogna accendere i cuori. E allora ardi o cerchi ardentemente, ma se il tuo cuore è spento, cosa vuoi dire ardentemente che non c'è manco una fiammella? Bisogna che il cuore arda d'amore, allora si può desiderare ardentemente. Alleluia, alleluia, risplendete come astri nel mondo tenendo salda la parola di vita. È bello, salda la parola di vita, stiamo attenti a non cambiarla, stiamo attenti, perché adesso poi il Vangelo di San Matteo, bisogna coprirsi il volto. Dalla vergogna però noi dovremmo coprirci, dice, ma guardate, ma quanti discorsi, ma quante dichiarazioni, ma quanto scriviamo, ma quanto diciamo, ma cosa, qui è semplice, quelle cose non si fanno, meglio che ti tagli tutto quello che serve da tagliare, ma stai attento, non tagliare i contatti con il tuo Dio. Per cui taglia tutto ciò che ti allontana dal tuo Dio, ma non tagliare i contatti con Dio, osserva i suoi comandamenti. E adesso noi però, Anna, dobbiamo necessariamente dire a Claudio, fermate, perché
troppo, sì.
Dice, ma che serbatoio c'hai tu, ma quanta benzina c'è dentro? Non lo so manco io, sai, dipende, delle volte di più, delle volte di meno.
Dalla strada, sì, ma quanti mea culpa dovremmo, ecco, davvero recitare, mamma mia.
Ma se non mediti, come fai? Se tu pensi ad altre cose, come fai a pentirti di non aver cercato il volto del Signore? San Francesco vedeva il Signore dappertutto, vedeva le orme del Signore dappertutto.
Davvero.
Laudato sì, mio Signore, per tutto quello che ci hai donato. Lodato, mio Signore. Sorella Acqua. Ah, che bello, sapete, quando... vado a farmi le passeggiate naturalmente in preghiera nei boschi, no? Allora ci sono, sai, quei sono neanche dei ruscelli, sono, senti, una specie di gorgoglio, ma è quasi sommesso, sai, esce forse da qualche sorgente, no? Senti clu, 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 clu. E dico, senti con quanta umiltà questo parla al Signore.
Sì.
Il suo linguaggio non ha tonsille, non ha corde vocali, ma anche lui vuol dire la sua, e loda il Signore che l'ha creato. E dico, vedi, impari anche da qualche, diciamo, magari è un secchio d'acqua in totale che viene giù, ma ti dà una lezione di umiltà. Anche
certo.
Sono niente, però devo dire, lodate il mio Signore, è vero? Perché mi hai creato.
Veramente.
Bene.
Bene, allora ci sentiamo tra poco. Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391.
Come dici poco. Anna, tu dici ci sentiamo tra poco, ma perché adesso non ci siamo sentiti?
Sì, no. Sì, sì.
Ci risentiamo tra poco.
Ci risentiamo, giustamente.
Ci risentiamo, sì, sì. Ci siamo sentiti fino adesso.
Allora, certo. Grazie.
Bene.
Ave. Tra poco, a tra allora, poco. Ave Maria. Sì, sì.
La regia mi stuzzica,
anche.
Mi provocano.
Sì.
Siccome sentendo questa musica io arrivo direttamente in Cova dei Ria col pensiero, anzi vorrei fare una specie di appello. Da Roma abbiamo ancora dei posti per il prossimo pellegrinaggio di luglio e vedete è cielo, praticamente si medita su cose che hanno vissuto, cioè che sono scese dal cielo e sono state vissute da tre pastorelli. È una vera e propria delizia di cielo. Ecco, il problema è riportare a casa i pellegrini che non vogliono più tornare in purgatorio, vogliono restare in paradiso. Ecco. Ma noi abbiamo delle persone che dicono le mie ferie io le faccio non tanto andando sulla spiaggia dove una volta predicava il Signore, ma oggi predica qualcun altro, ma ho bisogno di riposarmi dentro, perché più che essere stanco fuori, cercate prima le cose di lassù, e quando uno è contento dentro, sta bene anche fuori. E allora facciamo gli esercizi e vedete, quando si medita, che cose belle il Signore ci fa sentire, ecco, quasi ti viene da coprirti il volto come il profeta Elia, dire Signore, io se non mi copro il volto faccio come ha insegnato l'angelo ai tre pastorelli, che se lo sono coperti perché si sono prostrati con la faccia a terra, per cui il volto non si vedeva, perché era appoggiato alla terra, erano coperti, parlavano con Dio, mio Dio io credo, adoro, Santissima Trinità, vedete gli angeli, ecco anche insegnano come si prega, ecco ci sono quelli che non lo possono fare per la salute eccetera eccetera, però almeno facciamolo spiritualmente, umiliamoci con la faccia per terra e dire Signore io adesso ti prego, tu lo sai che ho tutte le ossa che sono malconce, i reumatismi, faccio fatica a arrivare con la faccia per terra, però lo sono spiritualmente perché davanti a te io devo prostrarmi e dire mio Signore, mio Dio e mio tutto, che mi hai amato da prima che io fossi, già mi conoscevi, Signore ascolta la mia preghiera, ecco, forse un giorno mi concederai di vedere il tuo volto, Signore, io cerco il tuo volto, io questo desidero, non cerco altro, il tuo volto, Signore, io cerco. E così. E allora eventualmente telefonate alle suore, perché sono proprio arrivato alla conclusione, e andiamo appunto dal 9 al 16 di luglio a Fatima, partenza da Roma. Ecco, se c'è qualcuno che vuol veramente riposare l'anima e anche il corpo, anche se in realtà, diciamo, siamo abbastanza impegnati, però è incredibile, tutti mi dicono cosa si riesce a fare qua, se le cose sono organizzate, dice, ho pregato e meditato più in questi 8 giorni che nel resto della mia vita, una concentrazione proprio di grazie. Bene Anna, a te la parola, che ad ascoltarla, io non vorrei neanche ascoltarla, nel senso che come la sento e dico, ma è possibile che oggi, dopo secoli che questa parola viene proclamata, ancora ci giriamo intorno perché non vogliamo capirla a tutti i costi, vorremmo modificarla come i semi, vero, OGM, vogliamo anche modificare il Vangelo OGM, geneticamente modificato.
Così è, veramente.
A te leggi, ma che bello. Sì. Cioè vedi, se uno le cose le sa da prima, dice io ho la vocazione a servire il Signore comunque, o nel matrimonio o nella religione, però io sono servo del Signore. Allora, se devo servire il Signore, vuol dire che non devo servire me stesso, ma devo fare quello che piace al mio Signore. Che cosa vuoi che io faccia, oh Signore? E pregare, dimmi quello che devo fare. E poi dice, stai attento a non fare così, non fare così perché ti fai del male, no? E allora dice, ma certo Signore, che io credo alla tua parola perché tu mi ami, e quello che mi insegni è perché mi ami, E allora lo faccio volentieri, con il tuo aiuto, ecco, e loderò il tuo nome, Signore, in eterno, per tutto quel che tu hai fatto per me, per tutto quello che tu mi hai insegnato. Tu sia benedetto in eterno, Signore. Parla, oh Signore, che il tuo servo ti ascolta. Ecco, l'esempio di mia madre è questa qua, la Madonna, si faccia di me secondo la tua parola, si faccia di me come hai detto. Come hai detto, parla, oh Signore, che il tuo servo ti ascolta. E queste parole, bisogna ascoltarle e metterle in pratica, punto e basta. Non c'è da aggiungere altro, e sono così chiare, o così, o se c'è qualcosa che te lo impedisce, cavalo, toglielo. Cioè, altro che metto gli occhi di vetro invece che tenermi l'occhio, che se mi serve, l'occhio che se mi è motivo di scandalo è meglio che me lo tolga. Se tu guardi una donna e la desideri in cuor tuo, commetti adulterio, ma tu pensa, non manco la conosco, la guardo, ma questa va in giro mezza nuda, magari faccio dei pensieri sbagliati, sono un adultero senza averla toccata con un dito, adesso va a finire che non sono adultero neanche se ci vado a dormire insieme, ma scherziamo. Anna, leggi pure.
Allora, Gesù tratta del peccato gravissimo dell'adulterio, spesso conseguenza di altri peccati, insegnandoci non soltanto ad aborrirlo, ma anche ad evitare le occasioni prossime che inducono a cadervi. Bisogna quindi rifuggire da tutto ciò che conduce al peccato, troncando energicamente ogni situazione pericolosa, gli ambienti immorali, le amicizie pericolose, le letture, i programmi sconvenienti. Gesù condanna inoltre la pratica del ripudio della propria moglie, confermando l'indissolubilità del matrimonio da lui elevato alla dignità di sacramento. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto non commetterai adulterio? Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala, gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio. E chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Non ci sono
Anna, parole. Io non voglio aggiungere nulla, perché tu devi leggere quello che dice Don Dolindo e i tempi sono stretti. Leggi tutto quello che devi leggere.
Va bene. Allora Gesù comincia a dare qualche esempio della giustizia, che deve essere santità interiore, a differenza della giustizia esteriore degli scribi e dei farisei. Gli scribi e i farisei si contentavano di riprovare l'omicidio, cioè l'estremo atto esterno di violenza. Gesù Cristo invece condanna l'ira, la mancanza di carità e l'ingiuria, e vuole che più che preoccuparsi dell'omicidio bisogna pensare a comparire innanzi a Dio con il cuore pieno di carità e armonia, con tutti. Bisogna sfuggire le liti ed accordarsi coi propri avversari per evitare di avere dal giudice una condanna che serve poi a fomentare l'odio e le dissensioni. Bisogna non solo stare in pace con tutti, ma togliere dal cuore altrui, quanto è a noi possibile, le ragioni del dissidio e dell'avversità. Gesù Cristo infatti non ci impone solo di riconciliarci con colui che avversiamo, ma di riconciliarci con chi ci avversa, con chi ha qualcosa contro di noi, perché ha ricevuto da noi qualche torto, qualche ingiustizia. È logico che si debba lasciare il dono innanzi all'altare e che prima di offrirlo si debba trovare la riconciliazione col fratello al quale abbiamo fatto del male. È logico per noi cristiani che non possiamo comunicarci se abbiamo coscienza di aver danneggiato o amareggiato ingiustamente un nostro fratello. È chiaro che il precetto di Gesù Cristo non può riguardare quelli che ingiustamente ci avversano e che stanno in astio contro di noi per la loro malignità. In questi casi non siamo noi colpevoli della mancanza di carità, e basterà cercare la riconciliazione, se è possibile, o almeno pregare per chi ci avversa, come si vedrà in seguito. Sta poi nello spirito del precetto del Signore l'evitare ogni causa di dissidio e conservare sempre intatta la carità, anche a costo di un nostro sacrificio. Le liti non riescono mai di utilità, e l'ostinarsi nel dissidio può dare origine a spiacevoli conseguenze, passando così noi dalla ragione al torto. Al cuore ringhioso degli scribi e dei farisei, carichi di odio, egli vuole sostituire il cuore placido e sereno del cristiano, pieno di rispetto per gli altri, di compatimento e di misericordia, e diciamo pure saggio e serio nella vita, che guarda le cose da adulto e non da fanciullo, che sa passare sopra alle stoltezze e conservare il bene della pace. Dall'omicidio Gesù passa a parlare dell'adulterio, un altro peccato gravissimo, conseguenza di altri peccati. Non basta la legge che punisce l'adulterio, occorre la legge che ne evita le cause. E perciò il Redentore afferma che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso il peccato nel suo cuore, benché non l'abbia materialmente consumato. L'atto esterno, infatti, è conseguenza del peccato interno. E quando si è vigilanti sui propri occhi e sui desideri che suscitano, non c'è pericolo di cadere. Bisogna quindi evitare le occasioni ed essere attenti a troncare energicamente quello che può attrarci al male. Gesù Cristo usa delle espressioni energiche proprio per indicare che di fronte all'eterna salvezza non si può indulgere in alcun modo con la natura. Se una persona o un oggetto pericoloso ci fossero cari come l'occhio e la mano destra, non dovremmo esitare un momento solo a staccarcene, pur di evitare il peccato e la conseguente perdizione eterna. Non si può addurre come scusa della propria ostinazione la necessità e l'esigenza del cuore e della vita, perché per salvarsi eternamente bisogna avere il coraggio di recidere tutto quello che può farci cadere in peccato. Tutto sta a non cedere alla natura, neppure per poco, soprattutto in quello che riguarda i peccati impuri. La più piccola condiscendenza all'occhio o alle mani, cioè al desiderio, all'immodestia e al senso del tatto, può produrre una tentazione ed uno sconvolgimento tale da non trattenere più l'anima sul precipizio. Bisogna essere fermi, soprattutto al principio delle tentazioni e nelle piccole cose, perché le piccole e continue vittorie sono quelle che ci attirano novelle grazie e ci rendono tetragoni contro i maggiori assalti di Satana. Gesù Cristo va oltre e per farci sfuggire le occasioni del male che potrebbero sembrare lecite, condanna quelle abitudini della medesima legge ebraica introdotte più come tolleranza che come regola di ordine. L'uomo che non voleva più convivere con la moglie la rimandava con una dichiarazione detta libello del ripudio, con la quale la scioglieva dal vincolo coniugale. Era un uso che poteva anche sussistere quando i costumi erano corretti e quando praticamente il libello del ripudio era una rara eccezione. Ma col decadere della moralità, il libello del ripudio costituiva una vera occasione di pervertimento e perciò Gesù lo condanna e lo abolisce. Chi ripudia la propria moglie, salvo il caso di fornicazione, cioè eccetto il caso che le sia legato con un vincolo di peccato, perché allora il ripudiarla sarebbe un dovere. La rende adultera lasciandola libera di stringere un nuovo legame e chi sposa la ripudiata commette adulterio, profanando un vincolo che Dio non ha sciolto. Gesù Cristo condanna così assolutamente il divorzio come causa di peccati e di dissoluzione. Egli riprova ogni degradazione di sensi, riconduce il matrimonio alla sua nobiltà, ridona alla donna la sua dignità, negando recisamente che essa sia oggetto di piacere o termine di ammirazioni sensuali o sentimentali. Egli l'ammanta di maestoso pudore quando dice che chi la guarda semplicemente desiderandola pecca ed insiste con tanta forza sul dovere di allontanare ogni occasione di peccato, da usare quella similitudine tagliente di chi s'acceca d'un occhio o si mutila di una mano per evitare uno scandalo. Toglie ogni pretesto, anche legale, alla corruzione e alla degradazione della donna ed abolisce la legge del ripudio. Vuole che la donna sia regina e madre nella casa e non sia come un oggetto di divertimento che si desidera e si abbandona come si vuole. Ognuno vede come deve giudicare. Non diciamo l'orrore dell'impurità cui si abbandonano oggi gli uomini e le donne, ma anche quello che si dice amore platonico, idealizzando così la degradazione dell'anima e rendendo più tenace la degradazione dei sensi interni ed esterni, sfiorandoli di quello che potrebbe farne risaltare le brutture. Questi cosiddetti amori platonici sono pieni di peccato e di desiderio, sono catene di schiavitù spesso più tenaci, che nella stessa insoddisfazione dei sensi si ribadiscono e diventano perenni. Non c'è da illudersi. La creatura si può amare solo in Dio e per Dio, e per questo stesso amore coniugale è un sacramento. Non si può amare una creatura concentrandosi in lei o attirandola a sé, perché noi siamo di Dio. Come? Tu, uomo, avendo sposato una donna, la riguardi talmente come tua da prendere le armi contro chi semplicemente la distrae da te e credi di non commettere colpa, attraendo a te una creatura di Dio e distraendola da Lui? Come puoi trarre la creatura nel tuo desolante vuoto, sottraendola alla pienezza soavissima del divino amore? Che cosa le puoi dare tu, se non parole e spesso tempeste e pene spaventose? Se tu l'amassi veramente, potresti tradirla fino al punto da devastarla? L'amore umano è sempre un ladro che ruba, è sempre un fuoco che consuma, è sempre un'inondazione che devasta. Ruba a Dio e all'anima, consuma ogni ricchezza del cuore e devasta ogni gioia ed ogni pace. Ecco, terminato, Claudio.
Terminato?
Sì.
Ma questi qui, i corsi prematrimoniali, questi sono i corsi prematrimoniali, bisogna spiegare bene, perché poi io vado dall'avvocato, voglio divorziare, voglio separarmi, però tu diciamo che hai tarlato una gamba del tuo tavolo e adesso ti lamenti che è caduto il tavolo. L'hai tarlato a son di peccati. E allora i corsi prematrimoniali devono essere fatti in questo modo. Io divento una cosa sola con te per servire lui. I fidanzati dovrebbero dirsi così: senti, Angioletta, tu vuoi sposare me per servire lui, cioè il Signore? E lei dice di sì. Lei però mi domanda: e tu, Angioletto, vuoi sposare me per servire lui? Sì, allora ci sposiamo, perché se tu vuoi servirti e non servire, non ci sposiamo, perché io non sono disposta a diventare serva del nemico di Dio, voglio essere serva del Signore, perché voglio vedere il suo volto, cerco il suo volto e non il tuo, perché tu mi guardi, ma mi guardi con l'occhio che non cerca la gloria di Dio, ma guardi soltanto con l'occhio che cerca di sfogare le sue passioni. Amen. Verranno mode che offenderanno molto nostro Signore. E tu pensa un po', cioè questo va in giro, no? Vanno in giro per farsi vedere, per farsi desiderare, per provocare adulteri. Ma scherziamo? E poi ci lamentiamo. Malattie di qua, malattie di là, ma se sei malata dentro, cosa ti lamenti se poi sei malata anche di fuori, no? E vabbè, santa giornata a tutti, da chi?
Claudio, da Ave Maria,
dagli angeli custodi, che ci dicono: ma vivete una santa giornata, noi stiamo alla presenza di Dio, lo vediamo, noi vediamo il suo volto. Voi dovete desiderarlo, noi vi aiuteremo a raggiungerlo, però pensate alle cose di lassù. Cercate di non guastare la vostra vita con operazioni contrarie a ciò che Dio ci comanda. santa giornata a tutti, venite a Fatima per sentire il resto. Ave Maria.
Ave Maria.